Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Michele Dall'Ongaro, la sagra della primavera di Igor Stravinsky. Prima parte.
Un secolo si chiude, un altro si apre. Tutti e due si guardano negli occhi in nome della modernità e del nuovo che si affaccia alle porte, anche in questo caso dal punto di vista musicale. Due porte che si aprono, in una troviamo un flauto. Apriamo un'altra porta e troviamo un fagotto, anche se non sembra un fagotto. Allora, il primo esempio è l'inizio del preludio alla Prémédie d'Enfant di Claude Debussy, che chiude il XIX secolo con questo flauto che suona, ce l'ha spiegato Giampaolo Pretto, il primo flauto della nostra orchestra sinfonica nazionale della RAI. Diceva, vedi questo inizio, sembra semplicemente un flauto, però questo flauto in questo intervallo che riempie, in questa maniera cromatica, ha una sua storia timbrica molto importante, perché il do diesis è la nota che si ottiene semplicemente soffiando dentro il flauto senza spingere, senza chiudere nessun buco. È il suono naturale, quasi una sinusoide perfetta, quindi un suono quasi stimbrato, e progressivamente si colora sempre di più man mano che scende. Quindi, più che un motivo tematico, questo inizio sembra disegnare un motivo timbrico, un timbro che va dal semplice al complesso, ma con un solo strumento. Questo è il genio di Debussy. E quindi c'è una storia dentro una storia, una scatola cinese. Apparentemente c'è una melodia, diciamo, apparentemente c'è una durata, un ritmo, ma in realtà il protagonista è il timbro. Sul pianoforte, naturalmente, questo effetto non lo possiamo ottenere. 1913, maggio, Stravinsky, Sagra, Sacro del Printemps, che tradotto all'italiano viene Sagra della Primavera, che sembra Sagra della Salsiccia, non so, non ha questo nome così sacro, rito della primavera forse, ma insomma, ci siamo capiti, quel pezzo lì, che comincia, mentre Debussy inizia con lo strumento a fiato della famiglia dei legni, anche se il flauto è di metallo, più acuto, cioè il flauto, Stravinsky inizia con lo rappresentante della famiglia dei legni più grave, il fagotto. Ci sarebbe il controfagotto, ma insomma la razza è quella. Nel registro acutissimo, anche lui gioca sul timbro, non come Debussy. Lui usa una nota che non ci fa capire che quel do lo suona un fagotto. Questo non si capisce che è un fagotto, e non lo dico io, lo dice uno che se ne intendeva di fagotti, cioè Camille Saint-Saëns, che era presente alla prima esecuzione e che andò via sbattendo la porta quando qualcuno alla sua domanda, ma che strumento è questo? Gli disse, ma è un fagotto. Non avendolo riconosciuto, si ritenne mortalmente offeso e andò via sbattendo la porta. Allora, questa idea di modernità comincia con questa storia, comincia con un flauto, un fagotto, semplice, non una grande orchestra, niente di mirabolante, le cose più semplici possibili, due pezzi di legno dentro i quali si soffia. Ecco, questa è l'idea. E da qui cominciamo a raccontare la storia terrena, in parte quella anche ultraterrena, del capolavoro del XX secolo, cioè questo famoso Sacro del Printemps, che destò lo scalpore di cui ancora oggi si parla, forse il pezzo che ha suscitato più clamore in assoluto alla sua prima esecuzione a Parigi. Un anno dopo si fece in forma da concerto e ebbe un gran successo, il che significa, nonostante Stravinsky tutto sommato fosse ben fiero di aver provocato un tale cataclisma, che la ragione dello scandalo forse non era esclusivamente collegata a questioni musicali, bensì, come poi si è un po' capito, anche alla messa in scena, cioè alla coreografia, al balletto, perché Stravinsky scrisse questo balletto, cosa piuttosto nota, per i balletti russi di Diaghilev, su commissione di Sergei Diaghilev, e la coreografia fu affidata a Nijinsky, geniale danzatore e coreografo anche in questo caso, il quale pensò probabilmente di osare troppo, perché insomma dalla ricostruzione che abbiamo le immagini sembra che riferimenti espliciti, per esempio a attività erotiche, diciamo erotici, ecco, e svariate altri dettagli del messo in scena provocarono in gran parte la reazione sdegnata del pubblico. C'è anche un'altra storia che non si racconta tanto, e cioè l'intervento di Rerich, che era l'artista scenografo dei molti balletti russi di grande successo e personaggio piuttosto importante nella cultura russa, soprattutto per la sua omniscienza nel campo della storia primitiva della Russia e delle sue retaggi mitici e mitologici, e fu lui ad abbozzare lo storyboard, la sceneggiatura, la prima idea, il soggetto insomma del Sacro de Prontan, anche se poi Stravinsky, a dire il vero, fece un po' di tutto per occultare il suo intervento, i suoi meriti nella creazione di questo capolavoro, e addirittura attribuendo a se stesso, o meglio a un suo sogno, il progetto del Sacro de Prontan. Ma ci interessa adesso una cosa, cioè ci interessa soprattutto capire sono i mezzi che Stravinsky utilizza per costruire questo suo capolavoro, e lo facciamo parlando di un altro lavoro. Ecco, facciamo una cosa, è un po' come cominciare a parlare dei Promessi Sposi da un'altra parte. Un anno dopo aver scritto questo gigantesco pezzo che richiede un'orchestra sterminata, Stravinsky fa il contrario esatto, scrive tre piccoli pezzi per quartetto d'archi che durano pochi minuti sommati tutti e tre, il primo poco più di un minuto, ma in questo primo minuto troviamo una sorta di concentrato, di distillato di alcuni dei segreti del Sacro de Prontan. Quindi tanto vale cominciare da questa sorta di piccolo bignami, prima lo ascoltiamo poi lo commentiamo. Come l'orecchio denuncia apertamente, questo primo dei tre brani, dei tre pezzi per quartetto d'archi, si basa su una regola. Ognuno dei quattro strumenti, primo violino, secondo violino, viola e violoncello, è congelato in una figura che dal punto di vista ritmico, timbrico e melodico non cambia mai per tutta la durata del breve pezzo. Il primo fa questa melodia, così un po' scanzonata, l'altro fa solo queste quattro note molto aggressive con l'arco al tallone, il violoncello fa una specie di basso pizzicato come se fosse una specie di balalaica scordata, e la viola addirittura una nota fissa tenuta, è solo quella. Ecco, nessuno dei quattro personaggi si sposta da questi comportamenti, nessuno dei quattro personaggi interloquisce, cioè queste quattro persone non si parlano fra di loro, ognuno parla per i fatti suoi e non ascolta e non è in relazione con quello che dice l'altro, cioè il capovolgimento in un solo minuto del fondamento della retorica del quartetto d'archi, che sta nella dialettica, nel dialogo: io dico una cosa, tu mi rispondi, poi insieme ci mettiamo a braccetto, poi ti lascio per un momento, mi metto con la viola e il basso ci sostiene, poi dopo canta anche lui, insomma tutta questa relazione dialettica su cui si basano i quartetti di Schubert, di Mozart, di Beethoven, di Schumann, di Brahms e via. Con Stravinsky, paf, in un minuto viene tutto sbriciolato come in una bolla di sapone. E questo comportamento Stravinsky lo utilizza, paradossalmente impara a distillarlo nel quartetto d'archi, dalla enorme partitura della Sagra della Primavera, sulla quale lui ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ne sentiamo una parzialmente perché è anche divertente.
The composition of the Sacre was completed by the beginning of 1912.
When I composed the first part of the Sacre, Diaghilev invited me to Venice, and I started to play him this chord, 59 times the same chord. Diaghilev was a little bit surprised. He asked me only one thing, which was very offending. He asked me, will it last a very long time this way? And I said, till the end, my dear. And he was silent.
because he understood that the answer was serious.
Avete sentito il vecchio terribile Igor, tanto dice va bene, ha cominciato a Venezia eccetera, poi ha fatto sentire delle cose di Diaghilev, e quando ha cominciato a fare questi accordi qua Diaghilev dice ma va avanti ancora per molto, cioè, sì, fino alla fine, e rimase in silenzio perché capì che parlava sul serio. Ecco, questo disse solo una cosa ma sgradevole Diaghilev. Tra l'altro una piccola cosa che non c'entra niente con le lezioni di musica, non so chi di voi sia andato a San Michele, l'isola dove che è il cimitero di Venezia, lì ci sono due tombe, una di Diaghilev e l'altra di Stravinsky. Quella di Diaghilev ha una specie di baldacchino di marmo enorme, devo dire, come dire, una specie di monumento a se stesso, postumo, un po' pacchiano, un po' come era lui, geniale al tempo stesso, un po' esagerato, pieno di scarpette rosse perché le danzatrici che passano di lì lo lasciano come ricordo. Accanto, vicino, c'è quella di Stravinsky, che è una specie di pietra, di menhir, così semplicissimo come era lui, un minerale, con fogli di carta da musica buttati dai compositori che passano, gli lasciano un ricordo. Una cosa molto emozionante che però restituisce post mortem un ritratto iconico, si direbbe, del profilo psicologico dei due personaggi. Comunque, abbiamo accennato a questi pezzi per quartetto d'archi, è lunga la storia del Sacro, abbiate pazienza, perché dobbiamo passare per un'altra cosa, cioè dobbiamo passare invece, rispetto alle conseguenze, alle radici. Una di queste, secondo Roman Vlade, bisogna dire che per parlare del Sacro del Printemps bisogna, almeno nella nostra lingua, fare riferimento a due o tre testi che sono fondamentali. Uno, di uno parleremo dopo, l'altro lo ricordo velocemente, è l'analisi celebre che fece Pierre Boulez, pubblicata anche in italiano, che si basa esclusivamente sull'aspetto ritmico della Sagra della Primavera, con quella scatenata lucida intelligenza che Boulez amava esibire soprattutto in quegli anni, e l'altro è un testo per musicisti, ma molto utile anche a chi invece non sa leggere la musica ma vuole saperne di più, di Roman Vlade, Architettura di un capolavoro, analisi della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, pubblicato da Ricordi in collaborazione con Torino Settembre Musica. In questo testo Vlade, ad esempio, poi in polemica con un altro studioso, ma ne faremo cenno dopo, cita un precedente importante per la storia del Sacro, perlomeno per una pagina del Sacro in modo particolare, cioè il famoso canto dei battaglieri del Volga, sapete, Volga, Volga, quella cosa lì. Io lo canto così, ma Stravinsky invece lo ha trascritto per orchestra in questo modo. Avete ben presente questo tema? Sentiamo subito un pezzo, un momento della Sagra della Primavera. Ecco, avete sentito Volga Volga, che poi il nostro Igor trasforma in questa maniera. Eccetera. Effettivamente a orecchio la cosa ha molto senso, vale a dire, davvero sembra che provenga da lì l'ispirazione melodica di questa figura. sulla relazione tra i temi, chiamiamoli così, della Sagra della Primavera e la loro origine popolare ci sono state molte polemiche. Ad esempio Stravinsky ha sempre negato di avere avuto attinto direttamente al folklore russo e dintorni, o perlomeno non l'ha mai ammesso. Bela Bartok, che di etnomusicologia se ne intendeva, il compositore ungherese che ha inventato di fatto questa disciplina musicologica, ebbene sosteneva che il Sacro de Printemps era sostanzialmente la più bella elaborazione, il più bel saggio di etnomusicologia mai concepito. E qui interviene uno studioso, un docente di musicologia all'University della California di Berkeley, che si chiama Richard Tarushkin, che ha pubblicato un ampio saggio, in parte tradotto in italiano da Ricordi in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia, e si chiama Lo Sacro de Printemps, le tradizioni russe, la sintesi di Stravinsky. Secondo Tarushkin, Stravinsky avrebbe attinto e come alla tradizione popolare e elenca una serie di motivi che sono tratti da un volume di canti bielorussi che insieme a canti lituani, secondo Tarushkin, Stravinsky avrebbe conosciuto tramite un testo che era a sua disposizione e che è pieno di motivi che effettivamente sembra che abbiano una relazione stretta. Abbiamo fatto una piccola antologia, suoniamo su un piano, questa è una tastiera elettronica che avevo a casa, non fate caso, abbiate pazienza, però subito accostato la presunta origine con la reale, concreta discendenza. Ecco, potrebbe essere stato proprio il famoso Nikolai Roerich a avere indirizzato Stravinsky verso questa antologia di motivi popolari, i quali avevano alcuni aspetti molto preziosi per la grammatica stravinskiana, intanto di essere fatti di incisi molto brevi, poche note che quasi tornano su se stesse in modo circolare e che non hanno mai quello slancio melodico romantico della scuola viennese, dello stile classico, insomma, quella tipo di elaborazione, ma che rimangono quasi congelate intorno a un nucleo, coagulate intorno a un piccolo nucleo vitale fatto di pochissime altezze o addirittura di note ribattute. Andiamo avanti con gli esempi. Ecco, sì, vedete, sono piuttosto evidenti queste relazioni. Ancora qualche esempio. Ecco, naturalmente questi esempi fatti sulla tastiera hanno un andamento presumibilmente cantabile, perché comunque erano cantate. Stravinsky ne fa quello che gli pare, sentite adesso. L'altro vantaggio che hanno queste melodie è di essere basate su una particolare divisione e suddivisione delle note nell'ambito dell'ottava. Insomma, non si basano sulle scale maggiori o minori. un altro tipo di logica che Stravinsky aveva imparato da Rimsky-Korsakov e di cui parleremo diffusamente. Ricordiamo che Stravinsky fu allievo di Rimsky-Korsakov e si sente come, non soltanto per l'aspetto quello più esteriore, cioè di una musica che ama raccontare storie in qualche modo, infatti non a caso diciamo le opere più note di Stravinsky sono i suoi balletti, questo lo impara da Rimsky, da Scheherazade, da tutto il resto, non soltanto per la cura lussureggiante dell'orchestrazione, questi colori che Stravinsky inventa, ma anche per motivi strutturalmente più importanti che riguardano sia la logica con cui sono organizzate le altezze, insomma la scelta delle note, sia quella dei ritmi. Per esempio, Rimsky-Korsakov amava raccontare che la sua tata cantava una melodia che lui non era mai riuscito a trascrivere perché non capiva mai dove fosse il battere, insomma non si capiva dove si dovesse battere le mani tutti insieme se si fosse a una festa, sapete, con una marcia, Radetzky, lo capiamo tutti, questo è facile, ma provate a battere le mani qua. Qui non abbiamo provato a trascrivere, anche Korsakov ci ha provato, bisogna cambiare metro, due ottavi, tre ottavi, insomma roba da algebra, continuamente, o da etnomusicologi. Ma i russi avevano un po' questa passione qualche volta per i ritmi sghembi. Rimsky-Korsakov, ma anche Tchaikovsky ci provava. Sentite da questo balletto questo punto, se riuscite a capire esattamente, in realtà è un cinque ottavi, ve lo dico subito. Però sentite che sembra una cosa sbilenca. Anche Chopin in una sonata mette un cinque quarti e Tchaikovsky ci ha preso talmente gusto che pure nella sua sinfonia più famosa ci riprova. Anche qui se contate 1, 2, 3, 4, 5, qui ho fatto un po' lentamente a dire il vero per i miei gusti, ma insomma, e quindi vediamo che la Sagra della Primavera, che sembra un pezzo che nasce dal nulla, che non ha precedenti, invece ha delle radici molto profonde in una tradizione che però fatalmente frequentiamo di meno, che è quella della musica classica e tradizionale russa, così come Stravinsky se ne è nutrito, se ne è abbeverato sin dalla più tenera infanzia. Ricordiamo che il padre di Stravinsky era un importante cantante e quindi bisogna andare un po' a scavarci dentro. Anche per esempio quell'idea di fare dei accordi strappati, non si capisce mai dove cadano questi accordi, che ci sorprendono, che non hanno una sequenza regolare, tipica di Stravinsky, no? Sarà tipica di Stravinsky, ma la faceva pure qualcun altro. Questo è Romeo e Giulietta di Tchaikovsky. Avete sentito, no? Questi accordi ci sorprendono, cioè questo brulicare degli archi che fanno questo tapirulan, interrotto da questi strappi, questi squarci di ottoni e percussioni, pam, pam, tazza, eccetera. Beh, queste parole le potete usare per descrivere quest'altra situazione. E qui mi lancio in uno dei miei numeri preferiti, perché per provare quanto è vero ciò che stiamo dicendo, sommiamo le due musiche e vedete che sembra la stessa. Su, diciamo che funziona molto bene, ma perché così? Perché i compositori si parlano, adesso per salutarci in questa prima parte della nostra rassegna sulla Sagra della Primavera, le musiche si parlano, i compositori si parlano, dunque non so se voi frequentate musicisti senegalesi, a me è successo per ragioni di studio, E quando i griot suonano, non suonano soltanto degli strumenti a percussione, ma quella musica ha un linguaggio vero, cioè comunicano e si dicono delle cose: vieni qua, venite, correte tutti. Oppure si dicono proprio: perché sei in ritardo? E quello gli risponde: sto bevendo un caffè, ora arrivo. Cioè quella musica è un vero linguaggio semantico. Mentre invece la nostra musica classica tradizionale europea ha un altro tipo di linguaggio asemantico, ma come vedete i musicisti si parlano e non importa che sia nato prima Tchaikovsky o Stravinsky o Chopin o Schoenberg, ma questo dialogo è continuamente acceso. Ogni tanto questi giganti alzano la testa, si guardano e si dicono delle cose: mi piaci, ti piaccio, guarda, ho imparato, ho capito cosa volevi dirmi, adesso lo faccio anch'io con gli strumenti di oggi. Una sagra della primavera è pieno di queste cose, ma completamente calate in un mondo che Stravinsky racconta sia con la grande orchestra che col quartetto d'archi e che è tipico delle sue strutture e delle sue funzioni. Qui si entra appunto nei discorsi che riguardano la composizione nei dettagli e di questo parliamo domani. Grazie.
Potete ascoltare La sagra della primavera di Igor Stravinsky dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio Archivio Storico. Radio 3 Suite, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani.